Ave Maria, una buona sera a tutti carissimi ascoltatori di Radio Buon Consiglio, una buona sera a tutti quelli che ci vedranno poi nei vari canali, nei vari social, Giulio Loredo, e oggi continuiamo la nostra serie di tavole rotonde sul Sinodo. Questa è la sesta tavola rotonda, ce ne sarà ancora una o due in più, e poi ecco, finisce perché finisce il sinodo. Siamo adesso nella terza settimana del sinodo sulla sinodalità e finalmente dopo 2 settimane già si è entrato, già nella seconda settimana si era entrato nella discussione proprio dei temi, perché era trapelato che la prima settimana era stata dedicata piuttosto a conoscersi a vicenda, a familiarizzarsi un po' con i processi sinodali, eccetera. Poi hanno cominciato a parlare sui temi, anche se si sa veramente poco del sinodo, perché, e questo è un primo punto che va sottolineato, l'abbiamo fatto già settimana scorsa, Papa Francesco ha imposto il silenzio pontificio, cioè i partecipanti non possono parlare con i giornalisti, non possono dare dichiarazioni, non possono scrivere niente sul sinodo. E l'unica cosa che si sa sono le conferenze stampe che ogni giorno si fanno nella sala stampa del Vaticano, dove parla soprattutto il prefetto, lo chiamano prefetto con questa nuova denominazione voluta da Papa Francesco, prefetto del Dicastero per le comunicazioni del Vaticano, più tre o quattro altri partecipanti al sinodo che evidentemente leggono dei testi preconfezionati, prefabbricati, e quindi è una informazione tutto sommato parametrata, come si dice, cioè secondo certi parametri che vengono dettati. L'unico momento che c'è un attimino di vivacità, un attimino di spontaneità, forse durante le domande, perché alcune domande sono un po' più incalzanti, alcune domande sono un po' più incisive, però abbiamo visto in quest'ultima settimana quelli che hanno partecipato, perché hanno seguito poi i video di tutte queste conferenze stampe, sono quasi tutti già pubblicati, quindi anche voi li potete vedere. Vedrete che davanti a domande un po' più incisive, le persone che fanno parte del tavolo principale non rispondono veramente un granché. Quindi su quello che si sta dibattendo nel sinodo, su quello che si sta decidendo nel sinodo, non si sa veramente tanto. Però abbondano i commenti, abbondano le analisi, soprattutto dei vaticanisti, questi giornalisti specializzati nel Vaticano, che alcuni già da 30 anni seguono le cose del Vaticano, quindi hanno fonti di informazioni, conoscono i meccanismi, eccetera. Io oggi darò qualche flash, qualche spunto su alcuni punti, alcuni aspetti che sono stati trattati dai commentatori, perché, come ho detto, quello che hanno trattato i partecipanti se ne sa poco. Comunque, ho preso qualche nota qui, un primo punto che diversi commentatori hanno messo in risalto è la stessa composizione del sinodo. Sono 365 partecipanti e più una 35-40 extra. E quando si è chiesto ma perché 365 partecipanti, qualcuno ha risposto uno per ogni giorno dell'anno. Veramente no, non so cosa c'entra l'anno 365 giorni, che poi in realtà è 365 più un quarto, perché ogni 4 anni c'è l'anno bisesto. Comunque, Non so qual è il rapporto fra il numero dei giorni nell'anno e il numero dei partecipanti. Comunque sono 365 partecipanti ufficiali, dei quali una quarantina, un po' di più forse, sono donne, che per la prima volta nella storia della Chiesa avranno un diritto a voto alla pari di un vescovo, addirittura di un cardinale. Poi ci sono dei laici, un buon numero di laici, poi sacerdoti, vescovi e qualche cardinale. Ha chiamato molto l'attenzione, ed è stato molto commentato in questi giorni, la partecipazione voluta da Papa Francesco di Luca Casarini, che è un osservatore, però lo hanno messo anche come portavoce nella conferenza stampa di 2 giorni fa, e 2 o 3 giorni fa. Voi vi ricordate Luca Casarini, il leader dei cosiddetti No Global? Vi ricordate quella ribellione che ci fu a Genova con i Black Bloc, il No Global, che marciavano insieme contro il G7, hanno messo Genova a ferro e fuoco, poi diversi altri atti di disobbedienza civile, anche sconfinando un po' nella violenza. Ed ecco i leader del movimento No Global in Italia, che poi si sono chiamati i disubbedienti, era questo Luca Casarini. Luca Casarini, che poi viene dall'estrema sinistra, lui è stato candidato, è stato molto vicino e anche candidato per Rifondazione Comunista, quindi il partito, diciamo, ufficialmente marxista-leninista. Poi nel 2015, quindi poco tempo fa, pochi anni fa, è stato candidato per Sinistra Ecologia Libertà di Nicky Vendola, anche Nicky Vendola, che viene da Rifondazione Comunista, noto omosessuale, come tutti lo sappiamo, ex governatore, ex presidente della Puglia, che a un certo punto ha voluto fare una sinistra ancora più radicale, un po' più moderna, di Rifondazione Comunista, già andando verso quello che nello schema del processo rivoluzionario si chiama una quarta rivoluzione oltre il comunismo, e ha fondato questa sinistra Ecologia Libertà, per la quale Luca Casarini è stato candidato, poi grazie a Dio, lo dico io, ha perso. Comunque, a un certo punto Luca Casarini ha cominciato a dedicarsi al tema della immigrazione. E lui adesso, non so se è leader, comunque lavora in una ONG che si occupa di favorire la immigrazione, quindi quella soprattutto illegale, quella che arriva sui barconi da Lampedusa, in Sicilia, eccetera. E lui sta lavorando in questo. Quindi questo personaggio, con tutto quel passato di comunista, di No Global, vicino ai Black Bloc, eccetera, adesso è stato invitato personalmente da Papa Francesco per essere un padre sinodale. E lui stesso, e questo io lo cito di Avvenire, quindi giornale dei vescovi, Casarini dice: il Papa mi ha accolto senza chiedermi da dove venivo, cioè senza dire beh, tu ti sei convertito dal tuo passato comunista, non glielo ha chiesto. Il Papa mi ha accolto senza chiedermi da dove venivo. E l'ho incontrato a Papa Francesco e mi ha abbracciato. E infatti lui è stato un partecipante di nomina pontificia, cioè non eletto da qualche realtà di base, ecclesiale di base, ma è nominato direttamente da Papa Francesco. E Avvenire commenta, questo abbraccio col Papa Francesco, commenta Avvenire, consapevole del suo passato, quello di Casarini, di battaglie sociali segnate anche da derive anticlericali, come lui stesso ammette. perché infatti lui era molto anticlericale, adesso ha capito che deve fare la sua rivoluzione all'interno di qualche realtà o ecclesiale o comunque aperta alle realtà ecclesiali. Un'altra madre sinodale, e io uso perché questo linguaggio è cominciato a penetrare nelle conferenze stampe, nella sala stampa del Vaticano. E tra l'altro il cardinale de Quebec in Canada, Monsignor Lacroix, lo ha detto, padre e madri conciliari, e ha fatto un piccolo sorriso, come che disse un piccolo scherzetto, però questo linguaggio così entra, all'inizio magari con un tocco di scherzo, ma poi entra, perché tradizionalmente si parlava dei partecipanti a un concilio, i vescovi, come padri conciliari, era una categoria, padre conciliare, o se è un sinodo, padre sinodale. Adesso dovremmo parlare dei padri e madri sinodali perché ci sono tutte queste donne che hanno un voto, come ho detto, alla pari di un vescovo o addirittura di un cardinale. Beh, una di queste madri conciliari più chiacchierate, e chiacchierate anche perché, adesso lo vedremo, è stata una delle organizzatrici del sinodo, una delle coautrici o coautori del Vademecum, sul sinodo. Voi sapete che il Vaticano qualche anno fa ha pubblicato un Vademecum, cioè una sorta di catechismo, dando le istruzioni di come fare il sinodo, questo è il Vademecum, e uno dei coautori era questa signora spagnola, e che non è neanche suora, ma è una signora, Cristina Hinojés Sanz. Lei è di Saragozza, quindi aragonese, e però abiti lavora a Barcellona, dove è segretaria della Curia, è segretaria dell'Arcivescovo di Barcellona. Lei, scusate, si presenta come teologa, infatti ha un dottorato in teologia, ottenuto niente meno che dalla Facultad Teológica Protestante de Madrid, cioè la Facultad Teológica Protestante di Madrid. Come se in Spagna non mancassero facoltà teologiche cattoliche. Comunque è dottoressa, dottore in teologia, ma dalla Facoltà Protestante. Questa signora ha inaugurato il sinodo, ecco l'importanza, un personaggio, una persona che le stanno mettendo molto davanti, molto, molto in vista, tanto che dopo il discorso del Papa, del segretario generale del sinodo, eccetera, ha parlato lei e quindi si è commentato molto che lei è stata una che ha inaugurato il sinodo. E io qui ho trovato alcune sue dichiarazioni per vedere quale tipo di teologia, quale tipo di pensiero porta questa signora al sinodo e sulla sinodalità. E lui dice, io credo fermamente che il celibato sacerdotale debba essere opzionale, optional, e quindi una scelta. Il celibato non dovrebbe essere d'obbligo. Questo io lo sto leggendo di una delle sue dichiarazioni a Info Vaticana. Poi lei si presenta apertamente come seguace della versione tedesca del Sinodo dei Vescovi. Voi sapete che c'è il Cammino Sinodale tedesco, il Sinodale Weg, che è una versione molto più radicale, parallela ma diversa dal processo sinodale universale. Ebbene, questa signora Hinojés Sanz, Cristina Hinojés Sanz, si presenta come seguace della versione tedesca del sinodo. Dice: dobbiamo ringraziare il lavoro della Chiesa in Germania, la sua profondità nella sinodalità. Loro non hanno problemi di presentare certe questioni e lo fanno senza paura. Cioè, anche noi nel sinodo dobbiamo presentare certe questioni senza avere paura. Per esempio, una delle cose che lei vorrebbe presentare nel sinodo, se non capisco perché le donne non possano accedere al diaconato. E riguardo il sacerdozio, sempre difenderò che le donne possono essere sacerdotesse. Quindi una persona che nega apertamente quello che è una dottrina chiusa della Chiesa, un punto chiuso della Chiesa, cioè l'ordinazione delle donne, non si può e basta. Lei invece vorrebbe cambiarlo. Se è necessario, è questo che lei vorrebbe che il sinodo facesse, ricordatevi che è una che ha inaugurato il sinodo, cioè una dei relatori nella sessione inaugurale del sinodo. Se dobbiamo revisare tutta la teologia dei sacramenti, ecco per esempio come le fazioni più spinte del sinodo, questo non sono tutti chiaramente, io sto parlando di certi personaggi, che però sono quelli che gli organizzatori del sinodo stanno presentando in prima fila come trasmettendo quello che gli organizzatori o promotori del sinodo vorrebbero fare. Luca Casarini è stato uno dei relatori nella conferenza stampa un paio di giorni fa. Questa signora addirittura è una delle persone che ha inaugurato il sinodo. Cioè, poi queste sono dichiarazioni sue a un giornale di Saragozza, il periodico di Aragon. Dice: il clericalismo porta la donna a un posto irrilevante. In questo momento sinodale dobbiamo riflettere sull'autentico posto della donna nella Chiesa. Dobbiamo tener conto che la persona che Cristo ha eletto per trasmettere il suo messaggio, voi direte beh, chi è? Chi ha scelto nostro Signore Gesù Cristo per trasmettere il suo messaggio? Uno direbbe, beh, San Pietro, il Papa, gli Apostoli, no? Maria Maddalena, che perciò va ritenuta la prima Apostolo. Ora, scusate la mia ignoranza, ma da nessuna parte io ho letto che Santa Maria, perché una santa, quindi va venerata come santa perché si è convertita, però da nessuna parte ho letto che lei è considerata apostolo. Invece, secondo questa signora, madre sinodale, Maria Maddalena, Santa Maria Maddalena, non solo sarebbe apostolo, ma sarebbe la prima degli apostoli, la persona scelta da Cristo per trasmettere il suo messaggio. Qua siamo, non so, nella follia, non so cosa dire. Poi in dichiarazione al portale Religione Digitale, lei fa un'analisi che è molto interessante, perché fa un'analisi, lei è teologa, quindi anche se il suo dottorato è nella facoltà protestante, comunque lei pensa con certe categorie teologiche, e fa un'analisi della Chiesa in termini della Pasqua, cioè il Venerdì Santo. Nostro Signore muore, sabato lui è morto, cioè rimane morto, e domenica, la Pasqua, nostro Signore risuscita. E questa signora dice, è questo che deve succedere nel sinodo. La Chiesa dice, la sinodalità è un processo pasquale, scusate, quello in spagnolo, la sinodalità è un processo pasquale. Prima dobbiamo morire, salvo poi risuscitare. E lei spiega, non ve lo leggo tutto, che un certo modello di Chiesa deve morire. Cioè questa Chiesa cattolica, come noi la conosciamo, come l'abbiamo conosciuta per 2000 anni, deve morire. Salvo poi risuscitare in un altro livello, in un altro panorama, in un altro stile, in un altro modello che lei chiama un processo pasquale. Quindi è questo che alcune persone, evidentemente, ripeto, questo non è quello che tutti i partecipanti del Sinodo vogliono e non sarà nemmeno quello che risulterà dal Sinodo, che poi questo lo vedremo dopo. Una terza persona che è stata molto chiacchierata in questi giorni è un sacerdote redentorista srilanchese, quindi dello Sri Lanka, padre Vimal Tirimanna, e lui parla su come si sta vedendo questa settimana, cioè questi giorni. Se nella terza settimana sto vedendo come la sinodalità viene vissuta, cioè finalmente dopo 3 settimane diciamo, si è creato un certo ambiente all'interno dei gruppi di studio sinodali. Perché, devo fare una piccola parentesi, ricordatevi quello che abbiamo detto settimana scorsa, cioè questo sinodo non si svolge come tutti i sinodi e tutti i concili fino adesso, cioè il Papa presiede a fianco del Papa qualche cardinale, segretario di Stato, segretario generale, eccetera, poi un auditorio che sono i cardinali e vescovi e poi i teologi. Non è così, questo sinodo si svolge con dei tavoli rotondi. Sembra che ci siano 13, poi sono 13 gruppi di studio, tavoli rotondi sparsi un po' ovunque. E oggi o ieri non ricordo, una persona che partecipa mi ha detto che il Papa arriva mezz'ora prima e fa un po' il giro dei vari. Oggi una persona, me l'ha detto un sacerdote, partecipa un po' cioè fa il giro di tutti i tavoli, quindi il Papa è una presenza un po' sparsa per i vari tavoli, poi si siede nel suo tavolo e partecipa col suo gruppo di studio. Questo modo di fare sinodo, dice padre Tirimanna, è il modello di Chiesa che noi vorremmo imporre. Dice, proprio l'esempio dei circoli minori, cioè questi tavoli rotondi che qualcuno ha chiamato tavoli da bingo, l'esempio dei circoli minori è simbolo della ecclesiologia sinodale. Quindi è così che queste persone concepiscono la Chiesa, una rete di piccoli circoli, di piccoli gruppi che discutono fra di loro. Perché, continua padre Vimal Tirimanna, non si tratta di una agenda del Papa, quindi non è il Papa che dice cosa si deve dire, ma del proseguimento dell'ecclesiologia conciliare. In questa assemblea ci sono cardinali, vescovi, laici, donne che si siedono vicini. È una chiesa circolare e non piramidale. Quindi non ci sono gerarchie. Papa, cardinali, vescovi, sacerdoti, uomini, laici, donne, laiche, eccetera, tutti uguali in circoli. Quindi c'è una chiesa che lui chiama concentrica e non piramidale. Quindi è un nuovo modello di chiesa che loro vogliono insegnare, vogliono presentare, vogliono proporre, nello stesso modo di fare il sinodo, che è un sinodo con questi tavoli che qualcuno ha chiamato un po' scherzosamente, ma è molto ben, tavoli da bingo. E in dichiarazioni recenti, tutto questo l'ho preso dal comunicato stampa del Vaticano. Poi in un'intervista che lui ha dato al giornale cattolico inglese The Tablet, lui dice le cose non torneranno più indietro. Molto interessante. Questo lo ha detto prima del sinodo, perché evidentemente dopo all'ordine del silenzio. Poco prima del sinodo, lui da padre sinodale ha detto le cose non torneranno mai indietro. Io passo a molto interessante, poi più interessante per un pubblico latinoamericano, ma voi lo capirete, Diversi partecipanti latinoamericani mostrano come i temi che si stanno presentando a questi dibattiti nei piccoli circoli di studio o di discussione sono quelli che la teologia della liberazione, questa famigerata teologia della liberazione, da sempre presenta, soprattutto in contesto latinoamericano. Per esempio, c'è questa suora che anche lei è stata molto presentata in prima linea come portavoce del Sinodo, Suor Maria de los Dolores Palencia. Dice: dobbiamo valorizzare la partecipazione attiva delle donne, degli indigeni e di afrodiscendenti, cioè dei neri. E qui è tutta la teologia indigenista latinoamericana. Dobbiamo sottolineare l'urgenza della conversione ecologica integrale, quindi tutto il problema della ecologia che è stato il tema di questo motu proprio, Costituzione, adesso non mi ricordo neanche quale categoria abbia, Laudate Deum. Dobbiamo discutere dell'esortazione apostolica Querida Amazonia, cioè quello che il Papa Francesco ha dato subito dopo il Sinodo Pan Amazonico. Dobbiamo discutere sulla trasformazione dei seminari, quindi i seminari vanno totalmente trasformati, del riconoscimento delle comunità ecclesiali di base, questo non mi dilungo, ma le comunità ecclesiali di base, o CEB, C-E-I-B, erano le comunità dove funzionava la teologia della liberazione. Quindi è una cosa della teologia della liberazione sulla quale, ecco, dovranno discutere. Beh, è così, uno dei temi, appunto, che in quest'ultima settimana, ultimi giorni si commenta qui a Roma, e appunto questi padri e madri sinodali, cioè questi componenti del sinodo. Un altro punto che è stato molto commentato, non so se voi sapete cos'è o se lo ricordate, il patto delle catacombe. Durante il Concilio Vaticano II, nel 64, se non mi inganno, un gruppo di padri sinodali, vescovi e cardinali, liderati da Monsignor Elder Câmara, il chiamato arcivescovo rosso di Olinda Recife in Brasile, rosso perché con la sua predica favoriva la sinistra socialista e anche comunista, difendeva l'Unione Sovietica contro l'Occidente, difendeva addirittura la Cina maoista contro l'Occidente. Quindi ecco, questo le è valso il nomignolo di arcivescovo rosso. Beh, questo arcivescovo rosso a un certo punto ha liderato questo gruppo di padri conciliari che sono andati alle catacombe di San Sebastiano a Roma e hanno firmato un patto. Io qui vi leggo due o tre pezzetti, un patto piuttosto lungo, io vi leggo due o tre pezzetti perché voi possiate vedere il tono, lo spirito e il contenuto di questo patto delle catacombe. E ci impegniamo a quanto segue, papà. Rinunciamo per sempre all'apparenza e alla realtà della ricchezza, specialmente negli abiti, delle insegne di materia preziosa, né oro né argento. Rifiutiamo di essere chiamati con nomi e titoli che significano grandezza e potere, eminenza, eccellenza, monsignore, niente di quello. E dobbiamo evitare quello che può sembrare privilegio, priorità o qualsiasi preferenza, siamo tutti uguali. Cercheremo di trasformare le opere di beneficenza in opere sociali, eccetera eccetera. Quindi fu un patto che a quell'epoca fu visto come una sorta di estrema sinistra, fra virgolette, stiamo parlando non di campo politico, ma di campo ecclesiastico, religioso, teologico, ma una sorta di estrema sinistra del Concilio, il patto delle catacombe. Ebbene, 4 giorni fa i partecipanti al sinodo sono stati portati alle catacombe di San Sebastiano, dove c'è stata una cerimonia nella quale si è riletto il patto delle catacombe, questo patto delle catacombe. Quindi hanno distribuito il testo del patto delle catacombe e lo hanno riletto. E ho visto le fotografie nella chiesa di San Sebastiano, la chiesa è piena, quindi non so, calcolo male, ma 200 persone, quindi non credo che siano stati tutti i partecipanti al sinodo che hanno partecipato di questa cerimonia nelle catacombe. Comunque, leggo da un giornale online, America Media, ieri i partecipanti sulla sinodalità hanno trascorso tutto il pomeriggio lontani dalle discussioni sinodali e in pellegrinaggio alle catacombe di San Sebastiano. Ai partecipanti è stato dato un libro con le preghiere per la cerimonia, che comprendeva il testo completo del patto delle catacombe. Quindi voi vedete come, almeno in alcuni promotori, in alcuni partecipanti, c'è questa voglia di riprendere tutto l'ideario, tutto il programma, tutta l'agenda di quello che sarebbero le fazioni più radicali del progressismo cattolico. Ripeto, perché questo è molto importante, non sto parlando di tutti i partecipanti, fra i partecipanti c'è addirittura il cardinale Müller, che ha criticato tutto questo, quindi non sto parlando di tutti i partecipanti, ma sto parlando di queste fazioni che comunque vogliono andare sempre oltre, sempre oltre, sempre oltre, e sono personaggi che sono presentati in prima fila come portavoci, chiamiamolo lo spirito del sinodo, così come si fa la differenza fra il concilio e lo spirito del concilio, questo lo potremmo chiamare lo spirito del sinodo. Vado avanti velocemente. Un altro punto molto commentato in questi ultimi giorni qui a Roma è che stanno già letteralmente abusando dello Spirito Santo. Da quando Papa Francesco, inaugurando il sinodo, ha detto, e cito dal comunicato stampa del Vaticano, non siamo qui per portare avanti una riunione parlamentare o un piano di riforme. Il protagonista del sinodo è lo Spirito Santo. Infatti, dappertutto si commenta che chi fa il sinodo è lo Spirito Santo, il che è un modo di dire un po' azzardato, perché lo Spirito Santo non agisce mai direttamente. E in questo senso è stato molto importante, molto interessante, un intervento di un padre conciliare, Don Mauro Giuseppe Lepponi, che è l'abate generale dei monaci cistercensi, voi sapete l'ordine cistercense. Nella conferenza stampa del Vaticano, credo sabato domenica scorsa, dice: siamo in una fase di cenacolo, dove l'importante non è quello che dobbiamo capire o dire, ma preparare uno spazio di ascolto dello Spirito Santo in cui egli possa dire alla Chiesa quello che vuole. Quindi, e poi il comunicato stampa del Vaticano dice: Lepore ha messo in evidenza la metodologia seguita dal sinodo. Voi vi ricordate che fra le novità di questo sinodo c'è il fatto che in questi piccoli gruppi uno parla 2 minuti, poi si fa due minuti di silenzio perché lo Spirito Santo possa scendere e ispirare. E quindi c'è questo passaggio continuo fra parlare e ascoltare. Dice, l'Epore ha messo in evidenza la metodologia seguita nel sinodo, lo stile di lavoro dei circoli minori intorno a un tavolo, ha spiegato, e questo è lui che parla, è veramente un aiuto enorme alla partecipazione in un dialogo stretto, continuamente nell'ascolto e nella parola dello Spirito Santo. Che si richiama a una conversione nell'ascolto. Quindi Don Lepore dice: non importa tanto quello che si dice, quello che si discute, basta ascoltare e far scendere lo Spirito, che lo Spirito lavora e fa quello che vuole, perché quella famosa frase, lo Spirito soffia dove vuole. Ora, addirittura ci fu, e poi lo commenterò un po' di più, famoso padre James Martin, un altro protagonista del sino, questo gesuita favorevole agli omosessuali, a tutta una serie di cose, diciamo, un po' diverse o lontane dalla dottrina cattolica. Lui si è permesso, prima del sinodo, addirittura di dire che, siccome lo Spirito Santo è il sinodo praticamente, qualsiasi critica al sinodo è una critica allo Spirito Santo, quindi una bestemmia. Ora, questo continua invocazione allo Spirito Santo da tutte le parti, sta cominciando a provocare il commento di cardinali, di teologi, eccetera, che dico, qui c'è un abuso della invocazione allo Spirito Santo, soprattutto quando si tiene conto che lo Spirito Santo non si può contraddire, cioè lo Spirito Santo non può aver detto una cosa per 2000 anni e oggi dire una cosa diversa. E qui io vi leggo un blog, una persona, voi lo conoscete, famoso, è Sabino Pacciolla, e lui scrive questo 2 o 3 giorni fa, dice: due capi visibili della resistenza al sinodo, i cardinali Redmond Burke e Gerhard Müller, stanno mettendo in guardia da possibili cambiamenti nella dottrina che non sarebbero leciti perché, dicono, virgolette, lo Spirito Santo non si può contraddire, virgolette. Qualche settimana fa, alla vigilia del sinodo, uno dei suoi partecipanti più illustri, il gesuita americano James Martin, ha accusato i critici dell'assemblea sinodale di non credere nello Spirito Santo, come se la terza persona della Santissima Trinità fosse responsabile di qualsiasi cosa che si dice nel suo nome. Quindi questo è un altro punto. Poi io vado molto più velocemente verso un ultimo punto, perché vorrei lasciare spazio poi per le domande, e chiedo alle nostre gentilissime suore che vadano preparando già qualche domanda. C'è tutto l'aspetto dei diritti, fra virgolette, delle persone LGBTQ+, eccetera, quindi l'omosessuale, transessuale, eccetera. Qualcuno nella conferenza stampa di domenica, quindi 2 giorni fa, ha chiesto ai membri della tavola, c'era Paolo Ruffini, poi c'erano persone, e c'era il cardinale di Quebec, Gérald Cyprien Lacroix. E qualcuno ha chiesto a lui, concretamente, un giornalista olandese, ma ha fatto la domanda in francese, il cardinale ha risposto in francese, sul come si sta discutendo nel sinodo questa questione degli omosessuali, delle persone LGBTQ, eccetera. E il cardinale di Quebec, padre sinodale, lui sì a pieno titolo, dice: in questo sinodo vedremo delle cose che ci sorprenderanno. Sono felice di vedere che questa esperienza sinodale la viviamo con una migliore rappresentanza del popolo di Dio, di persone che veramente partecipano e hanno diritto di voto. Tra i padri e le madri sinodale non è l'identità sessuale che ci distingue. Siamo tutti battezzati e figli di Dio. Insieme riflettiamo quello che siamo, senza etichette. Le persone sono fratelle, sorelle e fanno parte di questo corpo. Penso che questo sia una ricchezza di vivere la Chiesa. Ricordatevi che sta parlando delle minoranze omosessuali, transessuali, bisessuali, queer, eccetera, eccetera. Se questa è una ricchezza di vivere la Chiesa, dobbiamo imparare a viverla così. Creare dei gruppi polarizza, mentre intorno a un tavolo in cui c'è scambio, preghiera, siamo tutti sotto la luce di Dio, nessuno escluso. Io vado, ripeto, a un ultimo, beh, ci sono altri punti, però se non c'è qualche domanda, io vado a un ultimo punto che poi è un po' il punto riassuntivo. Diverse persone mi chiedono o chiedono alle persone che stiamo seguendo questo sinodo cosa verrà fuori da questo sinodo. E la risposta molto direttamente, molto francamente è niente, perché questa non è la sessione finale del sinodo. Questa è la prima sessione del sinodo, la quale avrà una tappa di applicazione e quindi di ricezione di nuovo del, chiamiamolo, feedback del popolo di Dio, quindi una fase di ascolto che di nuovo dovrà produrre dei suggerimenti per la prossima sessione che sarà fra un anno, in ottobre del 2024. Quindi non vi aspettate nulla di sconvolgente, di rivoluzionario, di niente da questo sinodo, perché questo è un processo. Ecco perché il libro che ho scritto insieme a José Antonio Ureta lo abbiamo chiamato Il processo sinodale. Questo è un processo del quale non si sa cosa verrà fuori. Ora, l'importante, e questo è essenziale capirlo, è che si è iniziato il processo. Cosa ne verrà fuori? Chi lo sa? Per adesso forse niente. E qui ho perso la citazione, però una suora, madre sinodale, quindi partecipanti del sinodo, lo dice chiaramente: non importa quello che decidiamo, l'importante è aver iniziato il processo. Quindi non andiamo tanto alla ricerca di conclusioni su questo o quel punto. E dobbiamo capire che la rivoluzione essenziale, fondamentale, è lo stesso processo sinodale che vuole aprire delle porte, delle finestre che non è lecito aprire e andare avanti con questa riforma della Chiesa. Ci sono un paio di domande. Benissimo, se lei mi può mettere la prima domanda, io ho con molto. Raffaele Repucci, dottor Loredo, ripeto, ringrazio tantissimo quando mi chiamano dottore o addirittura professore, ma non lo sono. Comunque rispondo con moltissimo piacere. Lei ritiene che questi intenti sovversivi della Costituzione gerarchica e della dottrina della Chiesa saranno veramente realizzati? Ecco, o possiamo sperare che siano solo parole vane una volta terminata questa fase? Qui bisogna capire la dialettica fra le fazioni estreme e le fazioni, chiamiamole, moderate. Noi tutti conosciamo quest'opera di Machiavelli, Il Principe, dove lui suggerisce al principe, cioè a Lorenzo di Medici, diverse cose. Per esempio dice: principe, quando lei vorrà aumentare le tasse del 20%, dica che le aumenterà del 50%, ci sarà una piccola ribellione, il popolo protesterà, 50, no, troppo, cioè, beh, allora facciamo 20, vabbè, 20 sì. Quindi proporre un programma massimalista per poi poter passare un programma minimalista. Ora, questo lo stiamo vedendo molto chiaramente nel sinodo. E i tedeschi, con il loro sinodale Weg, con il cammino sinodale tedesco, fanno le veci dei radicali, dei più testa calda, diciamola così. E oggi ho citato alcuni partecipanti del sinodo che pure farebbero parte di queste fazioni estreme. Arriveremmo a questo tipo di riforma? Per esempio, questa signora, questa teologa spagnola, lei dice che nella Chiesa non ci deve essere propriamente un clero. La clericalizzazione della Chiesa, dice lei, è una imposizione successiva alla fondazione della Chiesa da parte di Nostro Signore. Quindi la Chiesa non deve essere clericale. Questo è evidentemente un errore teologico madornale. Però questo evidentemente non sarà votato, non sarà deciso. Però gioca un ruolo, perché presenta una bandiera, cioè solleva una bandiera radicale, che poi i moderati dicono, oh, guardate i radicali, no, tanto no, tanto no, però un pochettino sì. Quindi da questo sinodo usciranno riforme della Chiesa, anzi siamo già in piena riforma della Chiesa dal momento in cui già il modo di fare il sinodo è totalmente diverso. Il modo di prendere le decisioni è totalmente diverso, quindi siamo già in questo processo di rivoluzione. Però quello che passerà sono, secondo me, secondo gli analisti, saranno queste versioni un po' più, fra virgolette, moderate. Dico un po' più, fra virgolette, perché chiaramente qualsiasi cambiamento in quello che si chiama la Costituzione organica della Chiesa, cioè la sua struttura divinamente istituita, è un male. E qui la domanda, fino a quanto o quando potranno sfigurare la Chiesa di Nostro Signore Gesù Cristo prima che Nostro Signore intervenga e dica tibi non licet, cioè non ti è lecito? E qui c'è un mistero, perché voi vedete, quest'anno si sono celebrate 80 anni, lo stavo vedendo, ecco perché ce l'ho proprio qui, il primo libro di Plinio Correa de Oliveira, in difesa dell'azione cattolica dell'anno 43. Lui già nel 43 diceva le cose andranno in quella direzione, una chiesa sinodale, ordinazione delle donne, eccetera, questo 80 anni fa. Ma lui già allora si chiedeva, ma fino a dove arriveremo? Speriamo che non molto lontano, però lui denunciava che questo processo era già iniziato. Stiamo parlando dell'anno 43. Fino a dove, fino a che punto questi promotori riusciranno a sfigurare la Chiesa prima che il padrone della Chiesa, cioè Nostro Signore Gesù Cristo, intervenga e dica basta, tibi non licit, cioè non te è lecito? È un mistero. È un mistero, veramente non saprei dirlo. C'è un'altra domanda? Ecco, riformuliamo una delle domande poste. Oltre a protestanti, ci sono esponenti di altre religioni? Sì. Una delle cose che chiama l'attenzione è che ci sono diverse rappresentanti di religioni non cattoliche e addirittura religioni non cristiane. E quindi è un concilio ecumenico, non nel senso tecnico, cioè di tutta la Chiesa, ma anche nel senso che comprende persone che non appartengono alla Chiesa cattolica. E anche questo solleva il punto, ma quale peso abbia il voto di una persona che non appartiene alla Chiesa Cattolica? Però già nella fase di consultazione già si erano consultate persone addirittura non credenti, quindi senza fede. E il Vademecum e il documento preparatorio del Sinodo dice devono essere consultate anche persone fuori dalla Chiesa. E quindi perché, e questa è un'altra novità, più di uno ha commentato questo, questo non si presenta come un sinodo solo ecclesiale, cioè della Chiesa Cattolica, si presenta come un sinodo dell'umanità, cioè di un momento storico di tutta l'umanità in cui la Chiesa può presentare un modello, può presentare una proposta umana al mondo. In questo senso, pure c'è da chiedersi quale autorità magisteriale possa avere un sinodo di questo tipo. Ecco, se non c'è un'altra domanda, Mino Belari, il grande escluso del sinodo dell'inclusione è Gesù Cristo. Io direi proprio di sì, per un motivo molto semplice. Per esempio, quando si dice discutiamo, parliamo, uno deve parlare, uno deve discutere nella verità, che questo è un punto essenziale del Magistero della Chiesa e lo ha ribadito, diciamo, recentemente negli anni Ottanta, un documento della Congregazione per la Dottrina della Fede a firma del Cardinal Ratzinger, controfirmata da Papa Giovanni Paolo II, cioè sul munus pontificio, dice l'autorità del Papa è limitata alla verità del nostro Signore Gesù Cristo. Cioè nostro Signore Gesù Cristo è il padrone della Chiesa. Quindi tutto va riferito a Lui. Cosa ha detto? Quindi uno può discutere cosa ha detto Lui. Ora uno pensa che è stato così, un altro può mettere una sfumatura diversa ed ecco la discussione teologica che è una cosa che è andata avanti per 2000 anni. Però sono interpretazioni o approfondimenti o spiegazioni del deposito della fede di nostro Signore Gesù Cristo. Ora quando uno comincia dall'altra parte, cioè cosa dice il mondo per la Chiesa? E qui io vi cito, c'è un articolo in una pubblicazione online, Info Vaticana, che dice e finisce così: sembra evidente perché segue questo sinodo che le discussioni non permettono alla Chiesa di insegnare al mondo, ma al mondo di imporre la sua agenda alla Chiesa. E questa è la cosa. La verità comincia nel mondo, comincia da nostro Signore Gesù Cristo. La risposta è quella. Nicola 1937. A me sembra che si siano realizzate in pieno le profezie della Beata Emmerich e di Bruno Cornacchiola. È vero, la Beata Anna Catalina Emmerich ha, voi sapete, una mistica agostiniana, prima metà dell'Ottocento, prima alla metà dell'Ottocento, che aveva delle visioni, aveva dei sogni e tra le altre cose lei ha la visione della distruzione della Chiesa. E quindi, anzi, vede questi piccoli uomini che vanno a consultare un libro, che sia il libro del costruire e del distruggere. Poi tornano e distruggono parte della Chiesa, poi vanno al libro, consultano e tornano. E lei vede il processo di distruzione della Chiesa. E Bruno Cornacchiola, chiaramente, sono l'apparizione delle tre fontane, alle tre fontane della Madonna, alle tre fontane, che parla lunghissimamente su quello che sta succedendo, e soprattutto dell'apostasia dei prelati, cioè l'apostasia di persone del clero. Stanno arrivando, scusate, per la chat interna mi hanno detto che stanno arrivando altre domande, possiamo sforare, non c'è problema, come voi volete. E quindi sì, concordo pienamente che si stanno realizzando le profezie della Beata Emily e di Bruno Cornacchiola e di tante altre profezie. Tra l'altro la Madonna di Fatima, che abbiamo celebrato l'ultima apparizione qualche giorno fa, il 13 ottobre. C'è un'altra domanda, con molto piacere. Ecco, Gerardo Nanna. Esiste la possibilità di avere presto uno scisma ben fatto e mantenerci così sani? Ora, la mia risposta è no, no e poi no. E perché? Uno non deve mai rompere con la Chiesa. Semmai, se qualcuno vuole fare uno scisma, che lo facciano loro, noi no. Perché la Chiesa è l'unica arca di salvezza. Semmai sono loro che tradiscono la Chiesa. Perché quando uno fa uno scisma e rompe con l'autorità della Chiesa, pur occupata da persone non degne, questa è un'altra questione, uno si allontana da quello che è la fonte della verità, che è la Santa Chiesa Cattolica Apostolica Romana, e diventa autoreferenziale. E questo non è cattolico, questo non va bene. Scisma. Questo credo che l'abbiamo detto l'altra volta, io confondo molto perché in queste ultime settimane ho parlato tantissimo sul Sinodo in tantissime diverse sedi, che confondo cosa ho detto qui, cosa ho detto lì. Comunque, scisma viene da due radici latine, sequere o seccare. Sequere, seguire, quindi seguire una dottrina diversa dalla ortodossia. O seccare, cioè tagliare e rompere col tronco principale. Ora, il tronco principale cos'è? È la Santa Chiesa Cattolica Apostolica Romana, che non è nata ieri, non è nata nel Concilio Vaticano II, è nata quando nostro Signore Gesù Cristo l'ha fondata, quindi ha 2000 anni. Questa Chiesa dei 2000 anni ha una struttura visibile, perché la Chiesa è una struttura visibile. È una dottrina, un magistero, parte del quale è infallibile. E allora è quello il punto di riferimento, e questo è contenuto in quello che si chiama la sacra tradizione, la T maiuscola. Questa è la Chiesa. E il criterio, quando uno vuole capire se una cosa va bene o va male, e deve confrontarlo con la Chiesa. Non con tale persona che occupa tale carica nella Chiesa, il mio parroco, il mio vescovo, eccetera. No, deve confrontarlo con la Chiesa, con C maiuscola, quindi 2000 anni di tradizione. Quindi scisma si definisce sequere, seguire delle dottrine diverse da quelle dei 2000 anni della Chiesa, e questo noi mai lo faremo, o seccare, tagliare col tronco che la Santa Chiesa Cattolica Apostolica Romana, che ha 2000 anni e ne avrà altri 2000, perché la Chiesa andrà fino alla fine del mondo e le porte dell'inferno non preverranno contro di essa, e seccare, quindi tagliare con questo tronco, noi non lo faremo. Semmai altre persone vogliono farlo, loro vogliono farlo, è la loro coscienza, ma non la nostra. Salvatore Mangatia. Le sembra che fuori dal sinodo siano più gli scandalizzati o preoccupati o i sostenitori della rivoluzione? Ecco, questo è uno dei punti che si è trattato molto in questi giorni, in queste settimane, e l'indifferenza. L'indifferenza, la grandissima indifferenza che esiste nel popolo di Dio nei confronti del Sinodo. Una indifferenza che contrasta enormemente con l'entusiasmo che c'era nel Concilio Vaticano II. Io ero bambino, però qualche eco l'ho sentito e soprattutto ho vissuto l'immediato post-concilio. Sono nato nel 55, ho vissuto l'immediato post-concilio. Io mi ricordo l'entusiasmo rivoluzionario, iconoclasta che c'era, per esempio la voglia di togliere tutte le statue, tutti i suppellettili tradizionali, eccetera. Oggi quell'entusiasmo non c'è. C'è un scoraggiamento, e questa è una parola usata da un partecipante del sinodo che anonimamente ha lasciato trapelare questo, e dice che quello che si sta insinuando nei circoli di studio, nel sinodo, è la noia. La noia perché loro stessi si rendono conto che stanno discutendo cose delle quali loro non possono parlare all'esterno e cose che già sono state decise a priori e comunque cose che non risulteranno in nessun documento magisteriale perché questo è un processo. Quindi cosa stanno a fare queste persone? Ed ecco che se voi vedete le fotografie più recenti di questi circoli di studio, abbondano sempre di più le facce lunghe, cioè le persone che sono totalmente scoraggiate. E qualche giorno fa l'agenzia Adista, voi la conoscete, un'agenzia progressista, anzi di estrema sinistra teologica e liturgica, ha titolato in prima pagina il sinodo fallito. Secondo loro questo sinodo, dalla loro prospettiva, è fallito, perché non saranno approvate le riforme più radicali che loro vorrebbero approvare. E per loro questo è già un fallimento. Ora, è interessante che quando il processo perde la testa, cioè la testa si stacca e va per i fatti suoi, tutto il dinamismo nel resto del corpo diminuisce. E questo è quello che stiamo vedendo. Io vi leggo, per esempio, dice un articolo di ieri o l'altro ieri del vaticanista Le Figaro, molto conosciuto, René Guénoy. Lui dice, vi scrivo da Roma, sempre in più persone si chiedono se questa assemblea porterà a un profondo rinnovamento del mondo cattolico o se gli annunci spettacolari che promettono svaniranno. Cioè si sta cominciando a prospettare il fallimento del sinodo. Dopo una prima settimana di rodaggio, i partecipanti danno la impressione, ecco la domanda che lei mi ha fatto, i partecipanti danno l'impressione di essere divisi fra entusiasmo e circospezione. Cioè c'è sempre meno entusiasmo fra i partecipanti e più circospezione, c'è prudenza. Alcuni propendono per la nuova Pentecoste nella Chiesa, ma crescono coloro che propendono per la Torre di Babele, cioè il caos. È difficile vedere chiaramente per diversi motivi. Lui dà i vari motivi e alla fine, scusate, dice: è impossibile dire oggi quali saranno i frutti di questo sinodo. In questa nebbia otonale io do una ipotesi. Questa macchina, che qualcuno addirittura chiama macchina da guerra, questa costruzione si fermerà, si incepperà a causa di meccanismi troppo sofisticati, di ambizioni eccessive e porterà a una implosione provocando nel suo crollo una grande delusione o un fallimento per la fine del pontificato di Papa Francesco. Cioè, questo grande vaticanista, René Guénoa, si chiede, lui vede che crescono i delusi, crescono quelli che stanno mostrando più circospezione e meno entusiasmo. Dice, questa macchina, che dice, qualcuno chiama macchina da guerra, che un riferimento alla gioiosa macchina da guerra del Partito Comunista, si incepperà e quindi tutti questi questo porterà a un'implosione del sinodo, provocando nel suo crollo il fallimento del pontificato di Papa Francesco, è una ipotesi che lui lancia. Oppure che Papa Francesco tirerà fuori un hat trick, che c'è un coniglio dal capello, e risolverà la situazione e il sinodo finirà con un suo grande trionfo. Quindi lui non sa cosa rispondere, però vedete che questa prospettiva di un fallimento del sinodo si sta facendo sempre più visibile, sempre più attuale. Raffaele Repucci. Finora certe scelte nella Chiesa sono state influenzate dalle possibili ricadute ecumeniche, ma ora paradossalmente ritiene che un aiuto per contrastare certe cose estreme possa arrivare dalle Chiese ortodosse? Allora, curiosamente c'è stato più di un rappresentante o un portavoce. Ah, per esempio, loro non accetterebbero mai cose come il sacerdozio femminile o la fine della gerarchia. Infatti siamo arrivati all'assurdo di personaggi delle chiese ortodossi e perfino della chiesa anglicana dire ma voi vi state autodistruggendo. Vedete cosa hanno pubblicato giorni fa quando è morto il filosofo Gianni Vattimo? Pessimo, omosessuale, di sinistra, eccetera. Però lui ha detto, se la Chiesa Cattolica avesse resistito di più, avrebbe vinto sulla modernità. Eppure la Chiesa Cattolica non solo non ha resistito, ma vuole addirittura mettersi alla testa di questa modernità. Ed ecco che da altre chiese, da altre confessioni, come le chiamano oggi, vengono ammonizioni. Però, dico io, quello che di buono esiste nella Chiesa ortodossa, nelle Chiese ortodosse, perché ricordiamoci che sono autocefali, quindi ogni paese ha la sua, o in altre confessioni, sono buone perché vengono dalla Chiesa Cattolica, non perché non viene da loro. Ora, perché andare fuori dalla Chiesa Cattolica quando noi abbiamo un depositum fidei che ha la verità integrale? Quindi io non direi che non dobbiamo prendere spunto dalle chiese ortodosse, io dico che dobbiamo chiedere spunto dalla Chiesa Cattolica. Perché, ripeto, quello che le chiese ortodosse hanno di buono lo devono esclusivamente alla Chiesa Cattolica. La liturgia, per esempio, cioè la bellissima liturgia orientale, è la liturgia cattolica, punto e basta. Tanto che oggi continua il rito russo cattolico, bizantino, greco cattolico, eccetera, e tutti i vari riti orientali della Chiesa. Quindi sì, c'è un luogo da dove dobbiamo attingere per scoprire la verità e la soluzione, è la Chiesa Cattolica. Anna Rita insegna, ma questa non è la Chiesa fondata da Gesù e se non si può tornare indietro, noi che fine faremo? Ecco, è vero, ci si sta allontanando sempre di più della Chiesa fondata da nostro Signore Gesù Cristo. E questo lo ha detto addirittura uno dei protagonisti di questo processo, Papa Paolo VI, che ha detto la Chiesa in un processo di autodemolizione. Autodemolizione che si sta distruggendo se stessa, e lo ha detto Paolo VI. Ora, quando uno distrugge qualcosa, a un certo punto quella cosa perde le fattezze, perde le fattezze delle sue origini. Come ho detto prima, non potranno sfigurare la Chiesa più di tanto, perché la Chiesa non può finire, la Chiesa non può morire, la Chiesa ha la promessa della indefettibilità, quindi rimarrà fino alla fine del mondo. E noi che fine faremo? Oggi stavo pensando, perché oggi nel rito ambrosiano, io abito a Milano, sono a Roma, però leggo i testi del rito ambrosiano, hanno letto una delle lettere alle chiese, la prima lettera alla chiesa di Efeso. Quando parla della chiesa di Sardes, lo Spirito dice una cosa interessantissima. Conosco le tue opere, eccetera, eccetera, ma ho contro di te che sembri vivo e sei morto. O sembri viva e sei morta. Cioè, le apparenze sono ancora quelle, lo spirito non c'è più. Sembri viva e sei morta. A chi persevererà, lo farò una colonna del tempio del mio Dio e inciderò il mio nuovo nome sulla sua fronte. Quindi la prova oggi è la perseveranza. Chi persevererà in questa situazione, io lo farò una colonna nel tempio del mio Dio. Perché poi c'è la lettera alla Chiesa di Filadelfia, che è la ricostituzione della Chiesa, ricostituzione, cioè la restaurazione della Chiesa, la civiltà cristiana, quello che San Luigi Maria Grignon da Montfort chiama il regno di Maria, quello che la Madonna a Fatima ha chiamato il trionfo del suo cuore immacolato. E saranno colonne dell'era del trionfo del cuore immacolato di Maria coloro che avranno saputo resistere oggi. A chi resterà fedele farò una colonna del tempio del mio Dio. E questa è la prova che ci aspetta. Le nostre preghiere portano frutti, e come portano frutti? Che Dio, un'altra domanda, e come portano frutti? Nostro Signore, che diciamo un spirito sempliciotto, semplicistico, avrebbe detto non ha bisogno di pregare, perché lui è Dio, come può pregare? Invece noi leggiamo sui Vangeli che lui pregava costantemente. Quindi le preghiere possono muovere a Dio. Certo, Dio vuole essere mosso, e qui entriamo in tutto il mistero del potere della preghiera. Ma ricordatevi una cosa che ha detto la Madonna a Fatima. Era la Prima Guerra Mondiale, 1917, e la Madonna dice: pregate il rosario ogni giorno per ottenere la pace, perché solo la Madonna del Rosario potrà ottenere la pace. Quindi si stavano interdegladiando gli eserciti più potenti del mondo. C'erano conversazioni di pace fra i potentati del mondo. La Madonna disse: quello che deciderà la pace sarà la preghiera del Rosario. Ora, queste cose sono cose che noi le sapremo a posteriori. Perché non è che noi preghiamo e ipso facto Dio fa, perché altrimenti lui avrebbe messo nelle nostre mani il governo dell'universo, e questo no, non è così. La preghiera è sempre propositiva, come nostro Signore stesso disse nell'orto delle olive: se è possibile passi da me questo calice, se è possibile, ma si faccia la tua volontà e non la mia. Noi dobbiamo chiedere, però con un spirito di forza, quello che le sacre scritture chiamano forte contro Dio. Sembra una parola forte contro Dio, come mai? Sono finite le domande, mi dicono, quindi finisco anch'io adesso. Vi ricordate l'episodio di Giacobbe? A un certo punto le appare una persona che poi alla fine capisce che è un angelo. E lui le chiede una benedizione e la persona dice no, non te la do. E cominciano a litigare di brutto, rotolano per terra. E litigano tutta la notte. E la mattina, quando viene l'alba, questa persona, che poi era un angelo, dice: perché tu hai perseverato nella lotta, non ti chiamerai più Giacobbe, ma Israele, che vuol dire forte contro Dio. Noi dobbiamo essere forti contro Dio, dobbiamo essere perseveranti nelle nostre preghiere e vedremo che nell'aurora Dio ci darà ragione. Detto questo, carissimi ascoltatori, abbiamo sforato un po', comunque era previsto, e settimana prossima avremo un ospite, e quindi io introdurrò questo ospite, poi vi dico chi sarà per la nostra prossima tavola rotonda. A tutti, Ave Maria. Perché, continua Padre Vimaltiri, che discute? Queste persone concepiscono la Chiesa, una rete di piccoli circoli, di piccoli gruppi che discutono fra di loro. Perché, continua Padre Vimaltirimanna, non si tratta di una agenda del Papa, quindi non è il Papa che dice cosa si deve dire, ma del proseguimento dell'ecclesiologia conciliare. In questa assemblea ci sono cardinali, vescovi, laici, donne che si siedono vicini